Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Questo è un seminario di studi, come ha già ripetuto con chiarezza Roberto Ferrari. Io devo dire, nel preparare questo seminario avevo pensato ad una comunicazione da compitino. Avevo fatto il mio compitino dove dicevo sostanzialmente che cos'è la settimana corta, quanto è diffusa la sua storia e le esperienze straniere, i fattori che la facilitano e che non la facilitano, che la ostacolano, eccetera, eccetera. Poi, vedendo un po' i partecipanti, ho deciso di farlo. No, quindi queste slide verranno, come dire, messe agli atti del seminario, ma adesso con voi voglio fare un ragionamento, perché mi sembra più nello stile della giornata, no? Voi siete tutti grandi esperti di queste cose. Io poi, chi di voi forse avrà anche letto, ho scritto un articolo abbastanza lungo, no? Su questo tipo di questione, quindi chi ha voglia poi di documentarsi lo può fare tranquillamente attraverso queste slide, questo articolo. E invece vi faccio un ragionamento, a me stesso, no? Oltre che a voi. Allora, il ragionamento parte dal fatto che bisogna farsi un'unica domanda, a mio giudizio. Che cos'è la settimana corta? E da chi e come può essere gestita? A questa domanda, una prima risposta è che la settimana corta può essere considerata una leva, uno strumento che appartiene alle relazioni industriali, quindi alla dimensione collettiva del lavoro, o appartiene invece alle tecniche manageriali. Non è una domanda scontata, soprattutto se la vediamo dal punto di vista di un'altra esperienza, come quella della partecipazione diretta, qui in sala c'è Luciano Pero, Roberto Ferrari e altri, no? Che siamo un po' di partecipazione. Ismo ha fatto una rivista per 6 anni, no? Sulla partecipazione, l'impresa al plurale, i quaderni della partecipazione, siamo un po' dei tifosi, no? Sostanzialmente, di questa, dove anche lì la differenza tra partecipazione diretta e partecipazione organizzativa nasce anche dal fatto che la partecipazione diretta sta più nelle tecniche manageriali e la partecipazione organizzativa sta più, appartiene alle relazioni industriali. La platea di questo seminario farebbe propendere, per rispondere a questa domanda, appartiene leva che appartiene al sistema delle relazioni industriali o tecnica manageriale, alla prima direzione, alle relazioni industriali. Ma penso che la platea che noi qui abbiamo oggi non è purtroppo rappresentativa dell'universo delle imprese e del sindacato italiano. E quindi, se questa platea, no, che a me piacerebbe che fosse rappresentativa del sindacato e delle imprese italiane, non è rappresentativa, bisogna farsi un'altra domanda. Però mi corre un po' il dovere di dirvi perché questa platea non è rappresentativa del sindacato e delle imprese italiane. Prima perché ci sono esperienze, inutile che le citi, che parleranno oggi, dove c'è un tasso di sindacalizzazione che sfiora il 70%, no? Quindi tasso di sindacalizzazione da paesi del nord, Svezia, Norvegia, eccetera, dove è chiaro che lì il tasso di sindacalizzazione è molto elevato perché là il sindacato gestisce il mercato del lavoro. Quindi, prima ragione di normalità è questa. Tasso di sindacalizzazione italiano, difficile da calcolare, però diciamo che è poco meno di un terzo. Un'altra ragione è che ci ci sono rappresentate qui delle realtà che hanno una costanza nell'innovazione delle relazioni industriali. Sono innovative per definizione. E questo elemento spesso non è affatto presente nel circuito complessivo delle imprese italiane. C'è poi, e qui documentata da un'altra esperienza che vedremo oggi, una realtà dove è molto forte l'esigenza di una partecipazione istituzionale, perché appartenendo a un grande gruppo, di cui la partecipazione è un elemento della Charta del Lavoro, qui è chiaro allora il riferimento, è evidente che c'è una propensione a questo tipo di partecipazione. Allora, se è vera, come a mio giudizio è vero, che questa non è una platea rappresentativa dell'universo, delle imprese, del sindacato italiano, la domanda che mi sono fatto rimane aperta e può essere riformulata in questo modo, in questa maniera. Questo dilemma, strumento appartenente al sistema di relazioni industriali o alle tecniche manageriali, va sciolto o va connesso? Va connesso per farlo diventare un circolo virtuoso. Come dicono spesso i giovani, bisogna andare verso il win-win, cioè di vincere entrambi. La mia tesi è che va connesso, e questo pone ovviamente alcuni problemi. Ma qui è necessario, se va connesso, esprimere una tesi forte, a mio giudizio, sulla direzione in cui stanno andando le dinamiche sociali. Cioè, dobbiamo scommettere sulla tesi di dove vanno oggi le dinamiche sociali. E la risposta che io do a questo quesito è un po' la seguente. Oggi la formula in termini di dilemmi, oggi siamo in presenza di comportamenti individualisti o di una ricerca di individualizzazione? Rispondere a questo quesito significa in sostanza poi riuscire a individuare, no, tecniche, azioni, comportamenti, atteggiamenti differenti. Ovviamente nella realtà empirica, nella realtà fattuale, ci sono sia comportamenti individualisti che ricerca di individualizzazione. Se facessimo un giro, non di tavolo perché non siamo un tavolo, ma qui dentro, troveremmo molti esempi di comportamenti individualisti nelle vostre aziende, nelle nostre realtà che vediamo come consulenti, come studiosi, come esperti, tra virgolette, e invece anche una ricerca di individualizzazione. Credo che da questo punto di vista noi dobbiamo essere tifosi della seconda maniera, cioè che le persone giovani della generazione Z e gli altri che entrano in azienda o che ci sono vanno nella direzione di una ricerca di individualizzazione, di una ricerca di personalizzazione. E da questo punto di vista c'è tutta una questione molto significativa, poco dibattuta nel panorama italiano, che è il rapporto tra meritocrazia e solidarietà. Chi di voi ha voglia di perdere tempo a leggersi un articolo molto bello di Padre Riggio sull'ultimo numero di Aggiornamenti Sociali? I gesuiti sono gente che studia, quindi bisogna abbastanza fidarsi di loro da questo punto di vista. E dove fa tutto un ragionamento sul rapporto meritocrazia e solidarietà, che per un'azienda è fondamentale, ci vogliono entrambi, non si può non toccare una e non toccare l'altra. Allora, se sono vere queste considerazioni, dove dobbiamo andare? Andando verso non una proposta, ma andando verso, come dire, una prospettiva sul quale lavorare. A mio giudizio dobbiamo andare verso, qui è un ossimoro, come direbbe Giuliano Amato, verso relazioni industriali personalizzate, che tengono conto quindi sia della dimensione personale che della dimensione collettiva del lavoro, cosa che invece oggi spesso, no, vengono viste in modo contrapposto, no, sotto molti profili. Se andiamo verso relazioni industriali personalizzate, mi sembra che in altre sedi dovremmo discutere delle tecnicalità, che non possiamo ovviamente discutere qui dentro. In questa sede penso che sia opportuno discutere intorno a tre parole chiave che fra un attimo vi dico. Prima però di enunciare queste tre parole chiave, dobbiamo rispondere in modo sintetico alla domanda: chi deve occuparsi, alla domanda iniziale che avevo fatto, che vi ricordate, no, devo ricordarmi, è quella come da chi deve essere regolata l'orario di lavoro, per intenderci. E può essere regolata dalla contrattazione collettiva nazionale, dalla contrattazione collettiva aziendale, dalla legge e dalle tecniche manageriali. Allora, la mia tesi è molto semplice. La settimana corta avrà successo, guardando anche le esperienze internazionali, se sarà regolata dalla contrattazione aziendale. Attenzione ad essere regolata dagli altri, sino dalla contrattazione nazionale, che deve regolarne in termini, diremmo così, di legge quadro, ma poi, se vogliamo relazioni industriali personalizzate, da questo punto di vista la contrattazione aziendale è la zona migliore da utilizzare.
Quindi le tre proposte di legge non servono molto, secondo te?
No, non entro nelle tre proposte di legge, che ovviamente conosco, eccetera, eccetera. Non è un taglio diverso a quello che... poi nel dibattito possiamo anche parlarne. Dicevo le tre parole chiave. Le tre parole chiave che, a mio giudizio, devono accompagnare il lavoro dei sindacalisti, il lavoro delle direzioni personali. Prima parola chiave è il silenzio. Il silenzio è la cosa più pratica dell'agire. Senza silenzio l'agire spesso non risponde alla domanda di senso che altri ti fanno. Seconda parola chiave, il discernimento come strumento per attenuare la confusione delle lingue, che è un fenomeno oggi molto molto presente, e la gente è confusa perché ci sono lingue differenti sul quale poi è difficile navigare. Terza parola chiave, la fiducia come elemento caratterizzante le relazioni individuali e collettive. Noi abbiamo fatto esperienze in alcune aziende proprio intorno a soprattutto questa terza parola. Ma tutto ciò, anche se i sindacalisti, i responsabili del personale, si fermassero un attimino intorno a queste tre parole chiave o altre che preferiscono, non sarebbe sufficiente nelle organizzazioni, perché nelle organizzazioni ci sarà sempre, oltre alla naturale voglia di potere, il contrasto fra conservatori, quello che adesso si dice la comfort zone, tra i conservatori e gli innovatori. Gli innovatori sono coloro i quali attraversano il fiume non sapendo esattamente cosa c'è nell'altra sponda, perché innovare è sempre in una zona di pericolo. Non... Prego. Allora, questa contrasto fra conservatori e innovatori. Allora, la questione decisiva nelle organizzazioni, nelle aziende, nel contrasto innovatori-conservatori, è chi premiare. Premiamo gli innovatori o premiamo i conservatori? Questo è importante. I vertici aziendali, dove, in che direzione vanno? Premono gli uni o premono gli altri? La mia risposta, più da consulente, più da studioso, è evidente, va nella direzione degli innovatori. Ma qui entrate in campo voi, entrate in campo i protagonisti, entrano in campo gli operativi, a cui chiedo di, se loro, anche confrontarsi con questo tipo di problematica. Ma in questo caso ci si deve confrontare, per citare uno dei giganti, a mio giudizio, della cultura italiana, Norberto Bobbio, bisogna essere attraversati dalla cultura del dubbio. E quindi anche le cose che avete fatto, state facendo, bellissime, qualche dubbio potremmo porcelo. Il dubbio, attenzione, secondo me il dubbio facilita le soluzioni vincenti. Il dubbio non è vero che a volte pone problemi poi di decisionalità, ma spesso è foriero di soluzioni vincenti. In altri termini, e concludo, bisogna facilitare il passaggio, che è decisivo nei processi innovativi, per dirla con un altro grande studioso, difficilmente definibile dal punto di vista disciplinare, che si chiama Hirschman, bisogna passare dalla exit alla voice, cioè dall'uscita, le dimissioni di massa, tra virgolette, alla voice, cioè alla voice creativa, aggiungo io, alla voice generativa. E qui siamo di fronte a un paradosso, a mio giudizio. Sia le direzioni del personale, io li chiamo ancora nel modo antico, sia il sindacato devono aiutare la voice e attenuare l'exit, perché l'exit appartiene ai comportamenti individuali. La voice, che qualche volta si trasforma in protesta, può essere anche un elemento importante per l'innovazione. E qui il paradosso è che direzione del personale e sindacato, che inevitabilmente hanno dei potenziali conflitti di tipo distributivo, ovviamente, in questa logica qua di relazioni industriali personalizzanti, possono invece essere molto amici. Grazie.